Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un festival, di un importante festival che giunge quest'anno alla 19ª edizione, il Religion Today Film Festival, e subito dopo di un film che è stato presentato a Venezia con molto successo e che ora ha raggiunto le nostre sale, Franz di François Ozon. Ma cominciamo subito con il Religion Today Film Festival. Abbiamo intervistato la direttrice artistica Katia Malatesta.
Allora, 19ª edizione del Religion Today Film Festival, ne parliamo con Katia Malatesta, direttrice artistica appunto ancora quest'anno. Quest'anno un argomento che in qualche modo sembra voler ampliare qualcosa su cui l'attenzione del Religion Today è sempre stata abbastanza forte, e cioè l'elemento femminile, la figura della donna. Questa volta si parla proprio di relazioni tra generi, perché?
Troviamo che fosse in qualche modo un tema obbligato, in parte dalla storia stessa del nostro festival, perché ogni anno all'immagine, alla condizione della donna nelle diverse tradizioni religiose abbiamo dedicato almeno una sezione. E alcuni dei lavori che sono arrivati in questi ultimi 19 anni al nostro festival, alcuni tra i più interessanti anche dal punto di vista proprio della qualità artistica, riguardavano proprio questo tema, dimostrazione che interessa ai filmmaker, il mondo del cinema, oltre a interessare evidentemente le nostre società. Dall'altra parte è stata l'attualità a chiamarci, a prendere di petto questa questione che rischia talvolta di essere anche divisiva e sicuramente delicata. Chiama in causa movimenti che all'interno di queste realtà millenarie che sono le grandi religioni sono lenti, ma sono comunque percepibili, e il cinema veramente ha la capacità di mettere in evidenza appunto queste sottili trasformazioni che forse appunto in questi ultimi mesi stanno diventando fiumi impetuosi, perché la rivendicazione di nuovi spazi, nuova voce, nuovi ruoli, nuovi modelli delle donne nelle religioni è veramente un tema trasversale che si ritrova in qualsiasi geografia culturale e religiosa.
Una caratteristica, mi sembra, di questi film è anche il fatto che sono espressioni delle religioni stesse, cioè non critica a così possibili appunto trattamenti della donna in altre religioni, ma sono le stesse religioni che parlano che sono delle espressioni anche proprio, no, dell'identità femminile.
È assolutamente così. Questa d'altra parte è una caratteristica del nostro festival. Religion Today nasce come festival per il dialogo tra le religioni, quindi appunto il cinema diventa anche uno strumento formidabile proprio per superare fraintendimenti, preconcetti che talvolta appunto costituiscono un intralcio sulla strada del dialogo. Per questo motivo noi andiamo sempre alla ricerca di film che il più possibile nascano proprio all'interno delle diverse comunità religiose. Film che talvolta adottano approcci critici, ma appunto dall'interno. Questa per noi è una differenza fondamentale. E abbiamo visto in questi anni, per esempio, film provenire da tutta la grande galassia ebraica che talvolta prendevano di petto questioni delicatissime, appunto la sessualità, il corpo, in modo estremamente frontale, dirompente, ma sempre rispettosamente dall'interno. Per cui questa è un po' la caratteristica anche dei film che abbiamo selezionato. Sono film che sono davvero in grado di fare discutere e anche che potranno essere accolti in modo diverso dal pubblico, ma la caratteristica è che vengono appunto soprattutto questi, soprattutto i più in qualche modo controversi, vengono proprio dall'interno, da persone di fede che si interrogano sulla loro visione della propria fede.
Non soltanto, ci sono anche dei film che usano l'arma dell'ironia per parlare anche dell'autoironia, ovviamente parlando appunto di se stessi, che è una cosa che forse è abbastanza inaspettata in un festival che sembra in qualche modo molto serio, no? Come Religion Today.
E invece è una caratteristica di tutte le ultime edizioni, per cui appunto noi abbiamo coniato anche un piccolo sottotitolo per questo filone, lo chiamiamo RT Comedy. Effettivamente ci sono commedie, a volte anche esilaranti, che vengono veramente dai contesti più diversi. per cui se forse non stupirà il fatto che ci siano varie commedie che parlano di fede sorridendo e a volte anche suscitando qualche grassa risata provenienti dal mondo ebraico, ecco, e basterà pensare ai fratelli Cohen per capire appunto di cosa stiamo parlando. Ecco, quest'anno le proposte vengono veramente dai contesti più disparati. Cito un piccolo cortometraggio che si chiama Ave Maria, di un regista palestinese che ci parla di una famiglia di ebrei ortodossi che durante il sabato, quindi durante lo Shabbat, finisce per una serie di clamorosi incidenti in un convento di suore di clausura palestinesi nei territori occupati. È sabato e loro non possono telefonare, le suore hanno fatto voto di silenzio. Potete immaginare quello che segue.
Una presenza femminile molto forte anche nella giuria, no? Nelle varie giurie in realtà, perché ci sono diverse sezioni.
Sì, quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter proporre degli ospiti che sono proprio anche testimonial della battaglia per la parità in diversi contesti, per cui possiamo partire da quella che è un po' proprio la special guest dell'edizione, Ruth Kolian. Lei è la protagonista di un documentario israeliano che si chiama Measures of Merit. È stata la prima donna ebrea ultraortodossa a candidarsi per il Parlamento israeliano e ad affrontare una battaglia tutta in salita, di fatto una battaglia impossibile, ma che ha cambiato le carte e ha aperto nuove prospettive alle donne aredi, le donne appunto della sua comunità. Lei, oltre a vederla sullo schermo, la vedremo sul palco di Religion Today, perché sarà nostra ospite, tra l'altro in un periodo che coincide con le maggiori festività ebraiche, quindi apprezziamo particolarmente il fatto che lei abbia voluto essere con noi proprio per portare avanti questa sua battaglia. Ma poi appunto altre grandi donne, per esempio nelle giurie avremo la madre del cinema asiatico, Aruna Vasudev, è chiamata così perché lei è stata davvero una pioniera degli studi critici del cinema indiano, ma non solo, è una grandissima organizzatrice di eventi e ha stabilito un network all'interno fondamentalmente di tutto il continente asiatico per la valorizzazione delle cinematografie locali, che veramente sta cambiando gli equilibri del cinema mondiale. E avremo anche la prima donna afghana, prima e finora unica, con un dottorato in cinema, Sara Karimi, ma avremo anche voci italiane, voci di registe da sempre sensibili interpreti delle tematiche femminili, per cui appunto fin dall'inaugurazione avremo un intervento di Alina Marazzi, e avremo poi in giuria anche un'amica che era stata premiata in una delle precedenti edizioni del festival.
Catherine McIlvery, che è con noi e che aveva presentato, tra l'altro era già stata anche ospite dei nostri microfoni, per Il cuore dell'assassino, un film di particolare impatto, di particolare anche lì coraggio, no? Nel raccontare una storia che normalmente si vede da un altro punto di vista.
Sì, io devo dire, sono molto onorata di essere stata invitata a far parte della giuria internazionale da Katia e Simone, perché questo festival è un festival speciale e non è il festival sulle religioni, non è così, è un luogo di osservazione, di scambio. E quando sono stata nel 2014 col cuore dell'assassino, veramente mi sono resa conto che era proprio un centro in cui accadevano delle cose importanti a livello internazionale, e il fatto che abbiano scelto questo tema straordinario, no? Dall'interno delle religioni, no? il conflitto o l'armonia di genere, trovo che sia straordinario, perché è centrale, in questo momento è veramente centrale. Io l'ho anche un po', no, attraverso il film che ho fatto, no, sulla storia di questo assassino, perdonato poi, guarda caso, proprio dalla madre e dalla sorella della vittima, suora cristiana, uccisa dal fanatico indù. E effettivamente se alle donne forse fosse data, no, l'opportunità di essere più forti, più presenti nella politica, no, forse qualcosa potrebbe cambiare, non lo sappiamo ancora, però ancora è tutto da provare, ma interrogarsi su questo fatto, cioè che succede se equilibriamo un po' il maschile e il femminile, se cerchiamo di tirare fuori il femminile negli uomini, il maschile nelle donne, e di armonizzarli per cercare di prendere delle decisioni più giuste a tutti i livelli. Ecco, trovo che questo sia stato veramente un tema azzeccatissimo e importantissimo in questo momento. Quindi, Katia, veramente complimenti e grazie di avermi chiamato a fare parte di questa...
Giulia, ma soltanto un'ultima annotazione: c'è un omaggio anche ad un grande maestro del cinema italiano implicitamente nel vostro titolo, Ci eravamo tanto amati.
Certamente, sì, stavamo cercando il titolo giusto per questa edizione con un tema appunto che si prestava ad essere frainteso. Era l'inizio del 2016 e arriva la notizia appunto della scomparsa di questo grande maestro Ettore Scola, che tutti noi amavamo molto, e allora abbiamo pensato che alla fine lui non se la sarebbe presa, anche appunto di fronte al furto di questo suo titolo rivisitato in tutt'altra chiave, perché alla fine crediamo davvero che il cinema sia fatto di una continuità di ispirazioni, di valori, di condivisione. Appunto è una grande galassia di cultura che si presta talvolta anche appunto a percorrere strade diverse nel rispetto e nell'affetto appunto per chi ci ha preceduto.
Grazie a Katia Malatesta, grazie a Catherine.
Grazie a voi.
E adesso parliamo di un film che è per me un vero piacere presentare. È stato presentato alla scorsa mostra del cinema di Venezia, con molto successo da parte della critica, anche con un premio importante, il premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente e la sua protagonista, Paula Baer. Stiamo parlando dell'ultimo film di François Ozon, il cui titolo è Franz. François Ozon è un autore molto, molto particolare, perché non è immediatamente riconoscibile per il genere di film che lui propone, dal momento che passa con molta abilità e con molta capacità di sorprendere da un genere all'altro, dal giallo al dramma psicologico, alla commedia, alla farsa francese. Così ci ha abituati appunto nel corso della sua già ricchissima carriera di autore. Però quello che veramente accomuna un po' il suo cinema, accomuna i suoi film, è proprio questo: il fatto che indiscutibilmente ci si trova di fronte ad un lavoro d'autore. Per Ozon, forse, più che per qualunque altro regista francese di questo periodo, si può parlare di quella definizione che si usava una volta per alcuni famosi autori come Lubitsch o come Hitchcock, cioè il touch, il tocco alla Ozon. Indubbiamente si può parlare di un Ozon touch, così come si parlava di un Hitchcock touch o Lubitsch touch. Non è un caso che io stia citando in questo momento proprio Ernst Lubitsch, dal momento che Franz è in realtà tratto da un film del 1932, girato appunto da Ernst Lubitsch. Il titolo del film di Lubitsch era Broken Lullaby ed era tratto da un testo teatrale di Maurice Rostand, il cui titolo era L'uomo che ho ucciso. In verità non si tratta di un vero e proprio rifacimento, nel senso che il riferimento al film che lo ha ispirato si chiude già nella prima metà del film, appunto del film di Ozon. Tutta la seconda metà è invece una sceneggiatura originale ed è praticamente speculare rispetto alla prima parte. È come se facesse vivere al personaggio femminile gli stessi disagi che il personaggio maschile vive nella prima parte. Vi dicevo della grande varietà del cinema di Ozon, della sua grande capacità appunto di passare da un genere all'altro. Tuttavia, agli spettatori più attenti non può sfuggire una caratteristica particolare che appartiene un po' a tutti i suoi film e che sembra essere il suo centro di interesse maggiore. Intanto abbiamo parlato di un tocco. Questo tocco dobbiamo anche definirlo in qualche modo. Indubbiamente forse l'aggettivo che meglio si attaglia a definire il suo tocco è la levità. È un tocco estremamente lieve, ma questo non vuol dire che Ozon non scenda invece in profondità ad esplorare zone oscure anche dell'animo umano. E proprio in questo senso, vi dicevo, la caratteristica che forse accomuna un po' tutte le pellicole di Ozon è questa capacità di far convivere e spesso confondere due piani: il reale e l'immaginato, l'oggettivo e il soggettivo. I personaggi di Ozon sono spesso in bilico tra questa verità e menzogna, e spesso credono la menzogna molto più profondamente, molto più intensamente di quanto appunto non si trovino a loro agio in quella che viene definita appunto la realtà. Cominciamo col dire che Franz, il titolo appunto del film, fa riferimento ad un assente. Non è il protagonista del film, la protagonista è in realtà la sua fidanzata, che lo ha perduto durante la guerra, la prima guerra mondiale. Siamo in una piccola cittadina tedesca e seguiamo Anna, interpretata appunto da Paula Baer, mentre si reca al cimitero per portare dei fiori appunto sulla tomba di Franz, dell'uomo che ha perduto durante la guerra. E una volta in questo cimitero Anna vede un giovane francese, peraltro uno straniero, un nemico, che è appunto sulla tomba del suo fidanzato, che piange sulla tomba dell'uomo che lei ha amato e che ha lasciato dei fiori appunto su quella tomba. Chi è quest'uomo misterioso, questo francese, visto, mal visto ovviamente anche da tutta la cittadina, che riconosce in lui appunto il nemico? Il giovane si reca anche a casa dei genitori di Franz, che ospitano tra l'altro Anna, appunto la fidanzata del loro figlio, con la scusa di farsi visitare dal vecchio dottore. Ma il dottore, appunto il padre di Franz, inizialmente non vuole avere nulla a che fare con lui. Tuttavia, dietro l'insistenza del giovane, la famiglia finisce con l'accoglierlo e ascoltare la sua storia. In realtà non ascoltiamo molto quello che lui dice, perché i genitori e la stessa Anna tendono a mettergli in bocca le supposizioni che loro stessi hanno fatto, e cioè che lui sia un amico dei tempi pacifici in cui Franz studiava a Parigi, in cui ha vissuto a Parigi, un amico che quindi appunto lo rimpiange e che è venuto a piangere sulla sua tomba. Scopriremo ben presto che la realtà è tragicamente diversa. Adrien, questo è il nome appunto del giovane francese che è interpretato con grande sensibilità da Pierre Nini, è in verità il soldato che ha ucciso Franz in guerra e che adesso è venuto appunto in Germania a conoscere la sua famiglia perché desidera il loro perdono. Il film di Ozon ha una grande potenza nel raccontare intanto l'inutilità e la stupidità della guerra. Veramente ricorda la sensibilità di Jean Renoir nella Grande Illusione, nel parlare della stupidità e dell'assurdità della guerra. E poi parla di perdono, della necessità di chiedere perdono e di accordare il perdono. E più sottilmente parla poi anche delle bugie pietose, quelle che possono permettere appunto di sopravvivere ad un grande, immenso dolore, come può essere la perdita di un figlio. Ma questa è solo la prima parte del film, quello che è in qualche modo il rifacimento, come vi dicevo, del film di Lubitsch. Nella seconda parte del film, dopo che Adrien è ripartito ed è ritornato a Parigi, sarà Anna a ritornare nella tristezza, nel dolore, nella solitudine che la presenza di Adrien aveva in qualche modo ricolorato, e non lo dico a caso dal momento che il film è girato in bianco e nero, tranne alcune sequenze che assumono un colore pastello, una tinta appunto molto leggera, molto sfumata, e che rappresenta il momento in cui la vita sembra ritornare in questa cittadina e in questa ragazza che ha praticamente rinunciato a vivere. Ebbene, Anna nella seconda parte del film si reca a Parigi a cercare questa volta Adrien. Il film, oltre a parlare di perdono, oltre a parlare dell'inutilità della guerra, ha un altro tema più sottile, quello dell'apertura alla vita. Ozon sembra dirci che inevitabilmente la vita finisce col deludere le attese, perché non sono i nostri progetti che si realizzano. Molto spesso la vita prende delle svolte che non avevamo immaginato, che non avevamo previsto. E tuttavia forse la grande intelligenza di vivere, la grande maturità poi appunto di accettare la vita, consiste nel sapere accettare ciò che la vita offre, piuttosto che intestardirsi dietro un sogno che non potrà realizzarsi. E in questo senso il finale, che ovviamente non vi anticipo, ha una grandezza, una bellezza, una sorpresa anche assolutamente straordinaria, perché la vita può offrirci la felicità e la speranza proprio dove meno ce l'aspettavamo. Ed ora, canzoni di celluloide.
Allora? son.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
I've been running through rains and the wind that follows after for one certain face and an unforgotten laughter. I've been following signs, I've been searching through the land for a certain pair of arms and a certain pair of hands. Yes, I tried a kiss here and I tried a kiss there. Company, the boys and girls will pair, but it never was you, it never was anywhere. Occasional sunset reminded me, or a flower hanging high on a tulip tree, or one red star hung low in the west, or a heartbreak call from a meadowlark's nest. Made me think for a moment, maybe it's true. I found him in the star, in the car, in the blue. But it never was you, it never was anywhere you.
Appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.